State ascoltando SBS Italian.
Mi chiamo Magica Fossati, state ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, SBS Italian. Siamo in compagnia della professoressa Maria Pia Degli Esposti, che è a capo del laboratorio di immunologia sperimentale e virale della Monash University di Melbourne. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno Magica, grazie. Come va?
Noi bene, sicuramente a Melbourne stiamo sperimentando giorni migliori rispetto ai mesi scorsi in cui ci siamo sentite e parlate, insomma, ai microfoni di Radio SBS. In particolare in questi giorni stiamo celebrando dei cosiddetti Double Donut Days. Ma prima di parlare della situazione in Australia, partirei dalla notizia che ci è stata data lunedì scorso, che riguarda un vaccino che sarebbe in una fase molto promettente della sperimentazione, quello sperimentato dalla Pfizer, il colosso farmaceutico americano, nei laboratori di una società tedesca, BioNTech. Quali sono le notizie trapelate finora ed è motivato l'entusiasmo che si è diffuso in tutto il mondo?
L'entusiasmo è molto stato generato dal fatto che queste sono le prime notizie di risultati di un trial fase 3, per cui sono i trial dove si passa da andare di guardare per la safety del vaccino, quando si passa invece a guardare già anche come l'efficacia del vaccino. E per cui questo trial ha rilasciato i primi risultati dicendo che l'efficacia del vaccino sembra che sia al 90%, che già questo, il fatto che abbiamo già dei risultati di efficacia è molto importante, poi il fatto che l'efficacia sia così alta, sia stata riportata così alta fino a, probabilmente al 90%, è molto entusiasmante, perché uno si aspettava un vaccino che avesse dal 50-60% di efficacia, come quelli per esempio per l'influenza. Allora, adesso questi sono risultati molto preliminari, i dati non sono ancora stati emessi, per cui non sono ancora disponibili a tutti gli scienziati e medici per analizzarli, però ovviamente Pfizer ha rilasciato i dati, che sono stati dati da una preanalisi fatta da enti che sono enti non sotto Pfizer, che hanno fatto le prime analisi dei dati.
C'è già qualche dato effettivamente concreto?
Sì, sicuramente, perché ovviamente questi sono dati che sono stati analizzati indipendentemente, per cui i dati ci sono ed esistono, ci sono anche numerici, sono stati riportati 94 casi di infezione su 44.000 partecipanti nel trial, e non si sa ancora esattamente com'è la distribuzione tra il gruppo che hanno ricevuto il placebo e quelli che hanno ricevuto il vaccino, per cui queste sono cose importanti. Però è già stato previsto che quando arriveranno a 164 casi di infezione potranno già dare dei dettagli molto più promettenti di quelli che abbiamo ora. Comunque per ora siamo già su una path verso la distribuzione del vaccino, e anche oggi anche l'Australia ha annunciato che l'Australia ha a disposizione 10 milioni di dosi di vaccino di Pfizer, che sarà disponibile entro l'inizio di marzo del 2021.
Insomma, effettivamente si tratta di una notizia che entusiasma, anche perché in questo momento purtroppo in molte parti del mondo, in Europa in particolare, stiamo assistendo a una nuova ondata che sta diffondendosi molto rapidamente, in modo molto preoccupante. Il vaccino presenterà alcune sfide, perché leggevo che ad esempio dovrà essere conservato a temperature molto molto basse. Come mai e quali saranno i problemi quindi correlati?
Questa è una cosa che è normale per molte medicine, ma in questo caso il vaccino deve essere tenuto a temperatura molto bassa, meno 80 gradi, per cui deve essere tenuto su quello che noi chiamiamo ghiaccio secco. E allora, quando uno, ed è una catena di distribuzione che si chiama cold chain, In paesi sviluppati come l'Australia, per esempio, non c'è problema a tenere il vaccino sotto queste condizioni. Ovviamente diventa molto più problematico quando si parla di distribuzione in zone dove è più difficile avere queste cold chain e averle molto stabilite molto bene. Ovviamente in Australia queste sono già state cose che sono già state pianificate dall'inizio, perché si sapeva che dipendentemente dai tipi di vaccini che sarebbero stati prodotti ci sarebbero state la possibilità di questo bisogno, per cui già l'Australia ha già delle path per tenere il vaccino sotto queste temperature basse. Ovviamente il vaccino è distribuito da Pfizer, poi sarà distribuito a centri medici, inizialmente sarà dato ovviamente in ospedali e centri medici grossi, poi però quando si va avanti si pensa al vaccino normale come quello dell'influenza, che è dato dal medico, dal general practitioner, o che è dato in farmacia, e allora lì bisogna che ci siano forse sviluppi di condizioni per tenere il vaccino a queste temperature basse.
In passato abbiamo parlato anche proprio con lei del fatto che ci sono tanti altri vaccini, tra cui quello della Oxford University, di cui si è parlato molto in passato. Come stanno andando queste ricerche in altre parti del mondo?
Tutte stanno andando molto bene, ci sono più di 10 vaccini che sono già in fase 3 clinical trials, per cui questa è già una cosa ottima, perché se pensiamo bene siamo meno di un anno, siamo a 9-10, siamo a 11 mesi adesso dall'inizio proprio di quando abbiamo saputo dell'esistenza del virus, per cui è stato uno sviluppo molto 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 in fretta. E i vaccini, quello di AstraZeneca, quello dell'Università di Oxford, stanno ancora andando bene, anche quello in phase 3, nella fase 3 dei clinical trials. Poi ce n'è un altro che è molto simile a quello di Pfizer, che è un vaccino basato su un mRNA, che anche quello si chiama Moderna, e anche quello è in una fase 3, per cui si spera che ci siano più di un vaccino che esca uno dopo l'altro. Non ci dobbiamo solo tenere tutto l'entusiasmo su quello di Pfizer.
Ecco, notizia ancora più positiva in qualche modo, perché ci sono altre sì. Possibilità all'orizzonte. Parlavamo all'inizio con la professoressa Maria Pia degli Esposti, che è in linea con noi, del fatto che appunto in Australia si stanno registrando dati estremamente incoraggianti, in particolare nel Victoria e a Melbourne, dove c'è stata una seconda ondata molto diffusa, prepotente, che per fortuna è stata limitata. Adesso stiamo celebrando una serie molto lunga consecutiva di cosiddetti donut days, giornate con zero nuovi casi e zero decessi. Dal punto di vista suo di immunologa, è naturalmente una notizia, immagino, molto positiva, ma al tempo stesso come possiamo spiegarla? Qual è stata la chiave del successo?
Ovviamente sono state le misure di precauzione che sono state prese in tutta Australia, poi ovviamente a Melbourne, in Vittoria ultimamente, perché i casi erano molto più alti del resto dell'Australia, però è stato molto il contact tracing, il testing, il tracing del virus, e poi anche l'imposizione di lockdown che hanno bloccato la catena di trasmissione del virus, e questo è quello che secondo me dobbiamo ancora pensare molto con molta cautela, perché per bloccare il virus siamo entrati in stati di lockdown che sono stati molto duri, e allora cercando adesso secondo me è molto importante cercare di evitare di riavere una situazione dove abbiamo troppi casi che non riusciamo a controllare. Come sappiamo bene, con tutti i dati che sono stati presentati in tutto il mondo e che abbiamo avuto molta evidenza anche qua a Melbourne, il virus è molto molto infettivo. Il virus non è solo infettivo quando la persona ha malattia, ma il virus è anche infettivo quando una persona è asintomatica o preasintomatica, per cui è importantissimo che continuiamo a rispettare le regole di igiene, le regole di distanza, l'uso delle mascherine, perché questo è quello che sicuramente ha avuto molto impatto a controllare il virus.
Ecco, naturalmente non è possibile prolungare, insomma, a tempo indefinito il lockdown, specialmente ora che i dati effettivamente sono così incoraggianti, ma è sicuramente una fase molto delicata quella dell'allentamento delle restrizioni. Quali sono le cose, secondo voi, immunologi, più importanti cui dobbiamo fare attenzione noi privati cittadini?
Come sappiamo bene, il distanziamento, l'igiene e anche l'uso delle mascherine. Il distanziamento ti dà una barriera fisica per evitare di aver contagio. L'igiene delle mani, non lavarsi le mani per bene, non toccarsi gli occhi, non toccarsi la bocca, il naso, tutte le superfici, tutte le mucose, anche quelle molto importanti. Poi l'uso delle mascherine, è importantissimo per bloccare la diffusione del virus. Questo, ci sono stati parecchi studi, all'inizio non si sapeva come il virus, come si diffondeva, adesso sappiamo molto bene che il virus si diffonde in particelle, in goccioline di respirazioni, sia quelle grandi sia quelle più piccoline, gli aerosols, e queste particelle portano il virus. Per cui se noi abbiamo una barriera, prima di tutto quella di un metro e mezzo fisica, già fanno più fatica, specialmente quelle grandi, perché cadono più in fretta. Gli aerosols invece si possono distribuire a più distanza, per cui l'uso della mascherina provvede una barriera di filtrazione che protegge prima di tutto gli altri e poi anche dà un po' di protezione personale. E questo è molto importante, perché questo limita più di tutto la diffusione del virus, e con le altre misure di igiene ovviamente è quello che possiamo fare per evitare un altro lockdown.
Ecco, a Melbourne da mesi ormai c'è l'obbligo della mascherina, che tuttora permane. Invece a Sydney, per esempio, dove tuttora ci sono dei casi, anche se i numeri sono sempre contenuti, la mascherina non viene obbligatoriamente indossata. Forse consigliata solo in alcune situazioni, ma spesso e volentieri non viene indossata. A vostro parere sarebbe meglio che ci fosse un approccio unitario in Australia?
Allora, questo dipende molto anche dal numero dei casi, e adesso questa è una mia opinione personale in questo caso, però per esempio se io fossi a Sydney e dovessi usare un public transport, un taxi, una cosa così, la mascherina la porterei sicuramente per evitare la possibilità di contagio. Allora, questa è una mia opinione personale, però dipende anche dai numeri dei casi, e in Vittoria non sappiamo ancora, perché ci sono, come ho detto all'inizio, la diffusione del virus può anche essere fatta da casi asintomatici e casi preasintomatici, per cui questi non possiamo saperli, perché le persone non si presentano per test quando sono asintomatici, però sappiamo che questi sono una fonte di virus molto importante da tutto il mondo. Per esempio il fatto che il virus si distribuisca in situazioni di feste, di famiglia, si sa bene, queste sono persone che si sentono bene, che non fanno le feste mentre stanno malati, però in questi casi basta un asintomatico infettato per poi diffondere il virus in maniera in moltissime persone, per cui secondo me l'uso della mascherina, per esempio adesso quando siamo in questa situazione fragile a Melbourne, nonostante che andando verso l'estate sia anche un po' inconveniente, secondo me è ancora molto importante. Il prezzo da pagare che un altro lockdown o un altro numero di infezioni molto alti e mettere anche i nostri ospedali sotto più stress di quello che è necessario.
Che è quello che stiamo vedendo adesso, ad esempio, in Italia. Purtroppo molti di noi, avendo parenti e amici in Italia, seguono da vicino la situazione che sta purtroppo peggiorando. Un'ultima domanda proprio sui cosiddetti double donut days, cioè queste giornate con zero casi e zero decessi. Effettivamente ci siamo un po' rilassati a Melbourne, perché è un dato positivo, ma dobbiamo appunto stare attenti a non rilassarci troppo?
Allora, secondo me non si deve vivere con paura del virus, però vivere bene, però non rilassandosi, lasciando andare tutte le regole che sappiamo che sono quelle importantissime per tenere il virus sotto controllo, per cui il virus esiste ancora, il virus non è scomparso, sicuramente non siamo sicuramente a livello di potere dire che è stato estinto in Australia il virus, nonostante tutti i casi molto bassi, adesso ce ne sono probabilmente ancora di casi attivi, alcuni che sappiamo e alcuni che non sappiamo. In Vittoria penso che ci siano due o tre casi attivi ancora, però è probabile che ci siano altri casi attivi, come ho detto, asintomatici, che noi non conosciamo. Allora, secondo me, rilassarsi sì, però rilassarsi con cautela e rispettare le regole che sappiamo che tengono il virus sotto controllo, che non sono difficili, sono l'igiene, sono l'uso delle mascherine e sono il distanziamento fisico. Forse sono un po' difficili perché non ci siamo abituati, però visto la situazione in cui ci troviamo e visto quello che abbiamo visto che sta succedendo in Italia e anche in America a livello molto più alto, questi sono prezzi piccoli da pagare, capendo che il virus non è eliminato, il virus ancora esiste. Finché non c'è un vaccino che è dato universalmente a tutto il mondo, il virus è ancora in passaggio, per cui questo è quello che non ci dobbiamo dimenticare.
Professoressa Degli Esposti, grazie per il suo intervento e risentirci presto qui su Radio SBS.
Grazie mille, Magica, alla prossima volta.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.